On the road. Buongiorno, buongiorno da Claudio Agostoni. Benvenuti a un nuovo appuntamento con On the Road. On the Road che quest'oggi è in Val Venosta, Alto Adige. Abbiamo detto Alto Adige ed abbiamo chiesto a Magdalena di IDM Alto Adige di collocarci sul mappamondo esattamente dov'è la Val Venosta.
La Val Venosta è una vallata a ovest dell'Alto Adige, parte subito dopo Merano, prosegue fino al Passo Resia.
La caratteristica di questa valle è che è una valle di passaggio, una valle molto lunga magari rispetto ad altre valli che abbiamo conosciuto in questo segmento dell'arco alpino.
Sì, esatto, è una valle molto lunga, circa 80 chilometri, e poi ci sono anche diverse vallate laterali che
partono dal solco centrale e se ne vanno. Per esempio un paio?
Per esempio la Val Martello, Val Mazia, Val Slingia, Valle Lunga.
Questa è una valle che da un punto di vista storico ha sempre avuto questo come caratteristica, quella di essere un'importante via di comunicazione.
Esatto, è sempre stato una vallata di passaggio da sempre.
E per quanto riguarda le persone che ci vivono, la gente che ci vive, si è trovata anche in una condizione da un punto di vista naturalistico particolare.
Sì, esatto. Allora la vallata ha due parti, una volta la parte del Monte Sole, una volta la parte del Monte Tramontana, e appunto questa parte del Monte Sole è una vallata molto asciutta, molto secca. Ci sono delle picche anche sui 40 gradi, viene paragonata addirittura alla Sicilia perché anche piove pochissimo in Val Venosta comunque. E niente, per questo appunto l'acqua comunque è un tema che ha sempre avuto una certa importanza in Val Venosta, la gente si è dovuta un po' arrangiare.
Fare i conti con questo tipo di realtà, e il viaggio che faremo durante questa puntata di On the Road avrà proprio al centro l'acqua, proprio come elemento caratterizzante. La conferma di quanto dicevamo è che l'attrazione turistica che richiama il maggior numero di visitatori in valle è proprio legato a un lago che è anche una delle immagini più iconiche di tutte le Dolomiti. È il lago da cui si erge un campanile. È il lago di Resia, il più grande tra tutti i laghi dell'Alto Adige. La sua storia però è abbastanza recente. Alla fine dell'ultima grande glaciazione, circa 10.000 anni fa, nella parte più alta della Val Venosta rimasero tre laghi. Il vecchio lago di Resia era il maggiore dei tre. Il lago di Curon era il più torbido per i detriti che vi riversava il rio Carlino, mentre il lago di San Valentino alla Muta era da sempre il più ricco di pesci. Tutto è cambiato nel 1950, quando il gruppo Montecatini, unendo i laghi di Resia e Curon, costruì un lago artificiale, l'odierno lago di Resia. Tutto era iniziato nel 1920, quando a Roma furono inoltrate al ministero competente alcune domande per la costruzione di centrali elettriche in Val Venosta. L'ordine del genio civile, che nel 40 indicava il nuovo livello della diga a 22 metri, venne pubblicato in italiano e affisso in comune per due settimane, ma all'epoca a Curon nessuno sapeva parlare in lingua italiana. Il gruppo Montecatini, che nel 1939 aveva ottenuto la concessione per la diga e nel 47 aveva ripreso in mano il progetto, avviò la costruzione del bacino artificiale, incurante del fatto che la diga avrebbe interamente sommerso il paese di Curon e parte di Resia, che i loro abitanti sarebbero stati evacuati e i loro terreni espropriati. Il 4 aprile del 40 il ministero a Roma permise di iniziare i lavori, che si interruppero nel settembre del 1943, quando la Germania invase l'Italia del Nord. La popolazione locale riacquistò la speranza che le loro case non finissero più sommerse dalle acque, ma nel 1946 i lavori ripresero, per essere ultimati in soli 3 anni. Una fretta spiegabile con la stipula di un accordo segreto il 30 agosto del 1947 tra la Montecatini e la società Electrowatt di Zurigo. Gli svizzeri investivano 30 milioni di franchi nel progetto e concedevano alla Montecatini 2 anni per terminarlo. In cambio avrebbero avuto energia elettrica e la certezza che nessun borgo elvetico avrebbe avuto problemi come quelli subiti da Curon e Resia. Il geologo Raymond von Kleisberg certificò che i terreni a nord di San Valentino erano poco sicuri per costruirvi una diga. Una delegazione locale si recò a Zurigo per cercare di convincere la Electrowatt a recedere dal contratto con la Montecatini. Una marcia di protesta della popolazione verso Resia fu dispersa dalle forze dell'ordine. Il parroco Alfred Ripper chiese aiuto persino al pontefice Pio XII. Tutto fu inutile. Case ed edifici furono abbattuti e pian piano l'intera Curon Vecchia venne sommersa dal nascente lago di Resia. Il 9 luglio del 1950, una domenica, nella chiesa di Curon si celebrò l'ultima messa. Il 16 luglio suonarono per l'ultima volta le campane. Servirono 4 giorni per far crollare la parrocchiale. Furono demolite anche 170 case. 120 aziende agricole persero la loro ragione di esistere. Un migliaio di persone ebbero la vita stravolta, molti emigrarono, altri si spostarono in quello che sarebbe diventato il nuovo abitato di Curon. Per i valligiani gli indennizzi furono drammaticamente ridicoli. Il risarcimento per i terreni agricoli oscillava tra i 75 centesimi e 1,40 lire al metro quadrato, somme che non corrispondevano minimamente al valore reale dei campi. Un prezzo amaro per i pur importanti 250 milioni di kilowattore di energia elettrica prodotta annualmente dalla centrale di Sluderno. Quello che svetta oggi tra le acque della diga è il campanile romanico, costruito intorno alla fine del 300, della parrocchiale di Curon Vecchia. Era separato dalla chiesa e si è salvato in quanto, come bene storico-artistico, è sotto tutela della sovrintendenza ai beni culturali. Ha ispirato romanzi, film e serie televisive, ed è al centro di una leggenda. Al lago di Resia, nelle giornate ventose, si sentirebbero ancora suonare le campane, tolte prima dall'inondazione. Più realistiche e profondamente poetiche, le pagine di Resto qui, un romanzo dove Marco Balzano racconta la storia di una donna, Trina. Caparbia come Curon, il paese in cui è cresciuta, si opporrà ai fascisti che avevano messo al bando la lingua tedesca, impedendole di fare la maestra. E quando le acque della diga staranno per sommergere i campi e le case del suo paese, si difenderà con ciò che nessuno le potrà mai togliere: le parole.
Thank you.
Prima con Magdalena, a proposito di acqua, ricordavamo una peculiarità della valle, perlomeno di un segmento della valle: piove pochissimo. Ne abbiamo parlato con Gianni Bodini, un esperto di sistemi di irrigazione.
Esattamente, sembra quasi incredibile, ma per un motivo orografico abbiamo delle alte catene sia a nord che a sud che catturano le nuvole, e quindi qui da noi mediamente abbiamo tra Glorenza e Silandro 450 mm di pioggia all'anno, che è veramente la metà di Milano, un terzo della Valpusteria, eccetera, eccetera.
Ecco, basta pensare che appunto la Valpusteria, che non è a casa di Dio, ce ne ha tre volte tanto. Ci sono tre isole climatiche all'interno delle Alpi, una è questa, l'altra è il Vallese, l'altra è la Val d'Aosta, e in tutte e tre c'è un sistema di canali come quelli che ci andrai a raccontare.
Praticamente lo stesso sistema, cambiano i nomi perché cambia la lingua.
Allora qua abbiamo, si chiamano...
Qui si chiamano Vale, in Val d'Aosta si chiamano Rue, probabilmente da Rivus, latino, e nel Vallese ci sono
quelle, le bis.
Le bis e le suonen.
Dicevi che anche storicamente tutte le leggi, i codici, l'acqua ce l'hanno inserita dentro, la regolazione dell'acqua.
Tutte le grandi civiltà sono nate lungo i corsi d'acqua. Pensiamo alla Mesopotamia, all'Egitto, ma a Roma stessa è lungo il Tevere. Quindi l'acqua era indispensabile ieri come oggi per la sopravvivenza, e quindi la materia era talmente importante e complicata che a un certo momento si è deciso di mettere per scritto queste leggi, che una volta erano solo tradizioni. Si diceva che a un certo momento la materia è talmente delicata e complicata che devi mettere nero su bianco i vari articoli. Il più antico che conosco è appunto quello, il codice di Hammurabi, siamo in Babilonia, 1800 a.C. Alcuni articoli di questa comunità regolano l'utilizzo delle acque.
Qua vediamo delle grandi distese di prati e verdi, poi ci spiegherai come fanno ad esserci. Quello che dobbiamo mettere a fuoco è la parcellizzazione delle proprietà.
Sì, questa è una cosa incredibile. Abbiamo questo cosiddetto conoide di Malle, sono circa 12 km quadrati di superficie. Beh, sono circa 350 proprietari e hanno 1200 parcelle, quindi veramente una polverizzazione delle parcelle, quindi un lavoro incredibile per mettere d'accordo tutti per distribuire l'acqua in modo equo.
Perfetto, allora tanto è arrivato una bottiglia di bianco, che cosa beviamo?
448 della catena di Ghirlano 2024.
Benissimo, noi andiamo avanti. Per irrigare tutti questi territori c'è tutta una linea di canali che tu hai, dando un'ottima idea, battezzato Vene d'Acqua, e hai fatto un paragone con una mano.
Beh sì, se guardiamo il dorso di una mano normale si vede che è attraversata da vene, forse da un'arteria, vene da vasi capillari. La stessa cosa succede nei nostri prati. Questi canali sono le arterie, portano l'acqua fino nei prati, poi per distribuirla in tutte queste piccole parcelle bisogna avere le arterie, poi i vasi capillari, da noi si chiamano ilzen, e quindi in questo modo si riesce a irrorare del liquido. L'organismo umano è il sangue, per la natura è l'acqua.
Quanti canali ci sono, giusto per avere un'idea, qua in valle?
Beh, in valle siamo circa una cinquantina ancora in funzione. Qui sulla Malzerheide, sulla conoide di Malle, sono 4 canali principali ancora attivi.
Fondamentale perché questi canali lavorino è la figura di un signore che si chiama Valer.
Esatto, il Valer è un po' quello che era una volta il casellante lungo le ferrovie. Ha l'obbligo, praticamente il suo dovere è percorrere tutto il giorno avanti e indietro il suo canale che gli è stato affidato, per controllare che non ci siano rotture degli argini, che non ci siano furti d'acqua, che tutto sia in regola, e in modo particolare distribuire in modo equo l'acqua a tutte le varie parcelle.
Ci hai detto prima che sono tanti i proprietari, quindi ci sono delle sorte di assemblee di condominio, giusto per far capire, in cui si decide che il lunedì dalle 8 alle 10 tocca a me, dalle 10 alle 12 tocca a lui e così via.
Esattamente, in questo modo funziona questo sistema, che veramente potete immaginare 1200 parcelle, è un lavoro incredibile, però solo con un ordine preciso si riesce a mantenere tutto in funzione.
Chi lo paga il Valer?
I condomini, cioè quelli che sono collegati al Val praticamente.
Dicevi che storicamente venivano pagati in natura. C'era addirittura un Valer che aveva un percorso abbastanza difficile, per cui gli pagavano addirittura anche una messa.
Esattamente, abbiamo dei Val praticamente pianeggianti, ma alcuni Val, alcune di queste rogge, vanno a prendere l'acqua in zone veramente molto molto impervie, e quindi per cercare di ottenere la benedizione dall'alto, il condominio pagava una messa di protezione al valle all'inizio della stagione.
Dicevi che al di là dell'aspetto economico è anche un ruolo sociale importante, paragonabile a quello di un sindaco. Insomma, lui gestisce l'acqua, l'acqua è vita per quanto riguarda chi lavora nei campi.
Sì, certo, il Valar, al di là appunto del minimo stipendio, ha questo ruolo importante nella comunità, è quello che ha le chiavi in mano appunto della vita o della morte, adesso per esagerare. Quindi il Valar veniva tenuto molto in considerazione. Oggi le cose stanno cambiando, ci sono pompe, ci sono i sistemi di irrigazione a pioggia e così via, ma qui da noi ancora il Valar è una persona molto rispettata e siccome il suo ruolo è così importante, la sua carica dura solo un anno. Ogni anno, alla fine della stagione, c'è di nuovo una riunione, se i condomini sono contenti del suo operato lo riconfermano, altrimenti viene licenziato e se ne cerca un altro.
Ci dicevi che qua c'è qualcuno che non ha l'assicurazione sulla macchina, ma ce l'ha invece sul canale.
Sì, beh, diciamo, da noi i furti di auto sono rarissimi, ma i furti d'acqua esistono ancora, quindi bisognerebbe assicurarsi contro il furto d'acqua.
Uno dei metodi ancestrali per accorgersi che c'è un furto d'acqua in corso è quello legato a una sorta di campanella.
Sì, questo è un antifurto al contrario. Normalmente da noi se una macchina è collegata all'antifurto, finché non succede niente è silenzio, ma se uno ti apre la portiera parte la sirena. Da noi è il contrario. Fino a quando l'acqua scorre regolarmente, la sirena suona, la campana suona. Se uno a monte ti ruba l'acqua, la campana si ferma e tu sai che devi intervenire.
Come si chiama sta campanella?
Valschelle.
My man, you'll never be what is in your heart. Weep, little lion man, you're not as brave as you were at the start. Rate yourself and rake yourself, take all the courage you have left. And waste it on fixing all the problems that you made in your own head. But it was not your fault but mine. And it was your heart on the line. I really fucked it up this time. Didn't I, my dear? Didn't I, my dear? Tremble for yourself, my man. You know that you have seen this all before.
Salendo la Val Venosta, arrivando da Merano, si incontrano delle grandi piantagioni di meleti. Anche qui dobbiamo fare un ragionamento sull'acqua, perché buone le mele, ma queste meleti si portano dietro dei problemi. Ancora Gianni Bodini.
Beh sì, tra i vari problemi sicuramente è il consumo dell'acqua. La mela, quando è il periodo di maturazione, ha bisogno di circa il doppio di quantità d'acqua di quella che è disponibile qua. Quindi da qualche parte bisogna farla venire. E poi ci sono altri problemi chiaramente legati all'utilizzo più o meno in regola di insetticidi, erbicidi, eccetera, eccetera. E poi c'è il grande problema della conservazione delle mele. Le mele possono stare anche un anno in magazzino in attesa che i prezzi magari siano più favorevoli. Questi magazzini vanno alimentati con energia, quindi c'è un costo energetico notevole.
Non sono da sempre state coltivate qua le mele, in precedenza si andava più su grano e poi il mercato detta anche questi cambiamenti, il grano arrivava da altre parti del mondo e costava molto meno, mo sta succedendo la stessa cosa anche per le mele e quindi?
Beh, bisogna vedere i contadini che idee avranno per il futuro. Al momento ancora il mercato...
Perché adesso le mele possono arrivare anche loro, dicevi, dalla Polonia, per esempio, costando molto meno.
Sì, quelle della Polonia, ma pensa che fino a pochi anni fa arrivavano a Silandro, dove vivo io, mele della Nuova Zelanda, quindi dall'altra parte, 20.000 km di distanza, e costavano meno delle nostre. Quindi è chiaro che diventa un problema economico. Se qui produciamo le mele con costi piuttosto alti e la concorrenza le può offrire a prezzi molto più bassi, il consumatore guarda il prezzo alla fine dei conti. È inutile stare lì a menarla con la bellezza della mela e così via. Quindi i contadini sono di fronte a un problema. Probabilmente stanno già pensando a delle soluzioni alternative che potrebbero essere, qualcuno ha cominciato con le ciliegie, qui da noi per il clima ci sono le albicocche, quindi bisogna trovare altre soluzioni. Una volta il capitale particolare della Valle Nostra era i cereali in generale, proprio perché è una valle asciutta e secca, non c'era bisogno di molta acqua, quindi tutto questo conoide era praticamente ricoperto di grano, e il grano della Valle Nostra riforniva Vienna praticamente.
Un'alternativa alla coltivazione intensiva delle mele arriva dalla Val Martello, che è una laterale della Valle Nostra, una valle immersa nel Parco Nazionale dello Stelvio. Una nuova attività agricola che è stata aiutata anche dalla particolare conformazione della valle, che parte da nord a sud. Ne parliamo con Peter Seibstock. Cosa comporta questa particolarità della valle?
Allora, abbiamo due vantaggi. Abbiamo, una volta, il turismo non è così intenso come nelle altre vallate, perché è una valle chiusa. Non ci sono impianti turistici, per cui ci siamo salvati un po'. Però la caratteristica, per quello che lavoriamo noi, come sono i frutti piccoli di alta montagna, è che durante la notte c'è il vento del nord che soffia nella valle e raffredda un po' tutta la valle. Nel senso che abbiamo delle temperature abbastanza basse, e durante il giorno, essendo anche abbastanza il sole che ci trova da sud a nord, abbiamo la maturazione di questa frutta. Vuol dire in definitiva che la frutta è un po' più acidola, perché la notte fa fredda, però matura bene con il sole durante il giorno.
Il nostro interlocutore è Peter Seibstock, che è uno dei terminali di una triangolazione che sta funzionando. Da una parte l'ente pubblico, il comune, in un altro una cooperativa di una ventina di produttori di piccoli frutti in prevalenza, e poi Peter. Peter mi diceva che, guardando la storia della sua famiglia, bisogna partire dal nonno. È il nonno il che per certi versi ha acceso quella fiammella che poi le ha portato avanti.
Sì, era il bisnonno, devo dire, perché nel 1890 lui faceva il giardiniere al Castel Trautmannsdorf, che oggi è un bellissimo orto botanico, e che a quell'epoca lui faceva il giardiniere, e l'eccesso che lì produceva come frutta e verdura poteva venderla a Merano sotto i portici. Dietro di lui c'era un negozio poi di Libero, l'ha affittato, e da lì è nata la storia che mio padre e mia madre hanno portato avanti, e hanno fatto un bellissimo negozio di specialità alimentari prodotti di tutta l'Italia.
Ecco, lei da Merano poi si è spostato qua, e c'è questa triangolazione di cui abbiamo detto, e la cosa che sembra, a mio avviso, estremamente positiva è che sostanzialmente ha risolto quello che era uno dei problemi dei contadini della valle, che lavorando piccoli frutti la vita è limitata, non è che si vendono l'anno dopo come le mele, o si vendono dopo 3 o 4 giorni o arrivederci.
Sì, quando sono arrivato in valle la prima volta ho visto che insomma di frutti venivano buttati via un bel po', e allora ho detto: così non si può fare, non si può andare avanti, e abbiamo creato insieme al comune e alla cooperativa questa nostra ditta che lavora la frutta che non viene venduta in giornata, o questi piccoli frutti hanno forse 2 o 3 giorni di vita e poi non si possono più vendere, e noi in giornata quella che non viene venduta, quella frutta lì, la prendiamo e la surgeliamo, così abbiamo tutto l'anno la lavorazione delle nostre confetture. Questo è un aiuto grandissimo per la cooperativa e chiaramente per i contadini che non si butta via la roba, io la compro.
Una alternativa anche al mercato ortofrutticolo principale nella valle, che è quella delle mele, che come abbiamo già raccontato è impattante per diversi motivi, l'utilizzo dell'acqua notevole in una vallata dove l'acqua invece è scarsa di natura. Per chiudere, è un po' anche una risposta a un mercato, se si pensa per esempio ancora a quello delle mele, ovviamente internazionale, dove bisogna avere a che fare con una concorrenza che può permettersi anche costi di produzione più bassi e quindi offerta di prezzi al pubblico più bassi. La vostra scelta invece è quella di restare dentro una nicchia e puntare su un discorso di qualità dove la natura viene salvaguardata.
Sì, la cosa principale per noi è appunto cercare di vendere in questa nicchia i nostri prodotti, che al momento sta funzionando bene. Abbiamo un piccolo aiuto in tutto questo, ed è che noi siamo un mese più tardi di tutti gli altri. Le nostre fragole, per esempio, incominciano a maturare appena a fine giugno, però vanno fino a fine settembre. Vuol dire che quando gli altri hanno finito, noi abbiamo questa frutta, per cui la nicchia è contentissima di poter avere un paio di mesi in più di vendita. I'm starting to think that my soulmate died in 75. Starting to think that these boys just wanna eat me alive. I know I'm heavy metal, but I still get sentimental. Want somebody holding me through the night. Many say they love me, but nobody's ever treated me right. If you want,
un'altra valle che ancora non conosce il turismo di massa è un'altra laterale della Val Venosta, la Valle Lunga, una valle dove i ghiacciai sono a portata di mano. Come indica il suo nome, si estende per chilometri e chilometri, partendo dalla periferia di Curon, si protrae con i suoi pendii ricoperti di larici fino alle malghe ai piedi dell'imponente Palla Bianca, la montagna più alta delle Alpi Venoste, 3.738 metri. Con Valentina, una guida escursionistica, parliamo proprio di qual è la specificità di questa valle, la Valle Lunga.
Possiamo dire che è una valle molto naturale, una valle tranquilla che offre la possibilità di fare escursioni in tranquillità e vedere panoramiche molto molto belle.
Partendo da Curon, mi dicevi che ci sono 22 piccoli agglomerati, chiamarli villaggi è esagerato, però
Esatto, piccoli agglomerati di masi, ogni agglomerato più o meno ha una cappella, una chiesetta per se stesso, e poi ci sono due agglomerati un po' più grandi dove ci sono ancora le scuole, l'asilo dell'infanzia e le chiese dove vengono ancora celebrate le messe.
Ah, ma funzionanti?
Funzionanti, sì.
Ah,
sì.
Quindi quante persone ci abitano in questi...
Ma negli agglomerati possiamo dire tra una decina e cinquantina di persone, dipende un po' dalla grandezza. Poi ci sono anche vari alberghi, bar per gli abitanti del posto e punti di ritrovo dove possono svagarsi un po' i giovani.
Storicamente, prima parlavi di scuole, ragazzi, eccetera, c'era una tradizione?
Sì, questa è la storia dei bambini della Svevia che ha inizio nell'Ottocento, 1800, termina questo fenomeno con la Prima Guerra Mondiale, le famiglie erano molto numerose, c'era povertà, poco da mangiare e già i più piccoli dai 6 anni in su sono stati mandati in Svevia, la Bavaria del Sud, verso Ravensburg, il lago di Costanza, a lavorare. Venivano venduti al mercato annuale ai contadini agricoltori lì e dovevano lavorare, tanti di loro hanno patito le pene dell'inferno.
Li avevano in cambio, dicevi, un vestitino?
Esatto, due vestiti, uno feriale e uno festivo, e gli stivaletti che sono diventati stato symbol di questo fenomeno bambini della Svevia.
Solo maschi, solo ragazzi?
No, la maggior parte ragazzi, ma c'erano anche bambine e ragazzine che sono state mandate via a lavorare.
E questo era dovuto al fatto che allora i masi venivano divisi tra i diversi figli, diventavano sempre più piccoli, diventava sempre più difficile riuscire a viverci, finché è nata l'idea del
maso chiuso. Esatto, la suddivisione reale ha portato con sé tanta povertà nell'ambito agricolo, nella popolazione dell'agricoltura, e grazie al maso chiuso sono riusciti a cambiare il fenomeno e ricostruire masi che danno la possibilità di avere una certa resa e far sopravvivere le famiglie.
Torniamo alla Vallelunga di oggi. La parte bassa probabilmente è bella sempre, 360 giorni all'anno, ma in autunno col foliage deve essere un paradiso.
È uno spettacolo perché i pendii dei boschi sono soprattutto, c'è l'arice che in autunno inizia a cambiare colorazione, dal giallo va all'arancione e marron scuro finché poi perde gli aghi, e è uno spettacolo vero.
A proposito di vegetazione, salendo qua si arriva su fino al rifugio, no? E al rifugio è alle pendici di un ghiacciaio.
Esatto, il rifugio Pio XI si trova alle pendici del ghiacciaio della Pala Bianca, seconda vetta più alta delle Alpi Venoste, 3738 metri, e anche lì abbiamo un paesaggio molto particolare e mozzafiato da vedere.
Chiaramente qui si parla di vegetazioni completamente diverse, c'è tutto un sentiero dove tra l'altro ci sono delle istruzioni, un sentiero illustrativo, un sentiero che permette di conoscere anche quello che capita sotto gli occhi. Per esempio, per quanto riguarda i licheni, mi dicevi che hanno un ruolo fondamentale.
Esatto, i licheni e questi tappetini erbosi sono i primi vegetali a ripopolare, diciamo, le morene laterali e anche quelle terminali, dove poi permettono di, cioè, per prima cosa cercano di sodificare il terreno per evitare che sfrani, e poi permettono ad altri arbusti e pian pianino poi anche alberi come l'arice, il cirmolo, eccetera, a ripopolare i pendii delle montagne.
Tutto lentamente, 80 anni per crescere una macchietta di licheni grandi più o meno come una moneta di un euro.
Esatto, tutto molto lentamente, siamo in quota, il periodo di vegetazione è molto molto breve, dobbiamo pensare che qui a giugno, diciamo, il terreno a 2000 metri inizia a rivivere, perché prima rimane ghiacciato, e con settembre-ottobre poi tornano le giornate fredde e la neve.
Il ghiacciaio è un qualche cosa di vivente, di mobile, che purtroppo si ritira di anno in anno. Di positivo, volendo cercare del positivo, sono quelle sorte di disegni, quelle sorte di orme che levigando i ghiacci si trovano e si riescano a vedere. Dall'altra si arriva ad un punto dove ci hai fatto vedere
dove c'era la morena terminale, e si parla del 1800 e svirgo, 1833, 30, sì. Mi ero appuntato, una volta il ghiacciaio quindi scendeva fino qui.
Sì, sì, scendeva fino qui, era molto molto più lungo, la lingua del ghiacciaio fino a, ecco, quel punto lì, e man mano col passare degli anni e anche il cambiamento climatico i ghiacciai si stanno ritirando e andiamo a vedere fino a dove, speriamo che forse cambia anche un po' la situazione.
L'ultima cosa ti chiedo su dei cavalli, una razza equina che è nata proprio qui in Val Venosta.
Sì, esatto, è il cavallo avellinese, un cavallo da lavoro, molto molto bello da vedere, con la criniera bionda. È nato proprio a Zuderno, il primo puledro, 150 anni fa. L'anno scorso c'era la festa dei 150 anni in una stalla, Folie 249 si chiama, e da lì poi si è espanso in tutto l'Alto Adige e anche al di fuori dell'Alto Adige.
Con un po' di fortuna in quota magari si riesce a vedere un gipeto in cielo.
Esatto, ci sono 5 coppie qui in Alta Val Venosta che sorvolano le nostre cime. Ben volentieri, se si cammina in modo tranquillo, non troppo a voce d'alta, spesso e volentieri si riesce a intravedere.
Una delle problematiche che tocchiamo sempre quando parliamo delle terre alte, belle da andare a vedere, ma a viverci, ecco, quello che ascoltiamo ora è Robert, un giovane ragazzo che vive in un maso lì, proprio nell'alta Vallelunga.
Siamo qua a Vallelunga, a Melago, a 1900 metri di altezza.
1900 metri.
Noi abbiamo un maso, siamo a un'altezza come normalmente sono le malghe, ma noi siamo un maso e abbiamo animali e facciamo con quel latte che lo producono, facciamo formaggio.
È un maso che ha una lunga storia?
Sì, la famiglia è qua già da più di 300 anni, ma il caseificio abbiamo adesso 25 anni.
25 anni.
Sì, vuol dire che ha tutto fatto il papà, ha iniziato. E io ho adesso il maso da gennaio, vuol dire alcuni mesi, e lo faccio ancora quel lavoro, ma abbiamo un pochettino già cambiato, produciamo adesso anche il gelato qua direttamente al maso.
Direttamente dalle mucche al cono gelato?
È vero, sì.
Quante mucche avete?
4 mucche.
Buongiorno signora.
4 mucche e 80 capre. Per noi è molto più importante la capra come la mucca. Anche qua poi del formaggio è molto più, il formaggio di capra è molto più delicato, molto più buono per
sì, è anche meno problematico per chi ha qualche problema, eccetera.
Del colesterolo e qualcosa così, è molto importante che abbiamo il formaggio di capra. Per noi è molto importante che è 100% latte di capra e alla fine 100%, un formaggio 100% di capra.
Come è nata l'idea del gelato?
Lei è mia moglie.
Complimenti.
Grazie mille. Annika è della Germania e è venuto qua al Masso per trovarmi, ma io non ho visto lei e per quello è venuta alcune volte. Fino che ho capito, ma alla fine abbiamo fatto quel lavoro sempre i genitori,
sì.
E io, con noi tre siamo, era bene per lavorare e come si dice, il tempo e il lavoro.
Il tempo e il lavoro, sì.
Ma con un'altra persona era ancora rentabile, sì, ma era così che no, puoi avere qualcos'altro. E così è venuto, cioè, l'idea.
Potevate ampliare rispetto a quello che già facevate, sì. Fare, grazie alla sua presenza, anche qualcosa in più.
In più vuol dire anche che puoi cambiare tutto nel caseificio. Sì, ma di là siamo già ben organizzato, allora abbiamo detto, ma perché non si può fare qualcos'altro? Così è cresciuta l'idea di fare dei yogurt o delle torte o qualcosa così. Alla fine anche quasi un come un scherzo, ma perché non il gelato? E con quell'idea siamo andati dei qua dei aiutanti, sì, e abbiamo guardati che lo aiutano, ma alla fine l'aiuto era un pochettino brutto, sì, ma quello non scriviamo,
no,
alla fine,
no.
Ma quello abbiamo lasciato e abbiamo iniziato a far qua il gelato con nostro latte, con yogurt che facciamo con i prodotti dell'orto. Abbiamo anche fatto un piccolo caffè, facciamo le torte, facciamo un po' caffè, abbiamo il succo che facciamo noi, abbiamo alcuni vini biologici
che arrivano giù dalla zona, dal fondovalle.
Sì, e tutto, quasi tutto locale e tutto da dei piccoli produttori contadini.
Facciamo velocemente un giro delle quattro stagioni per dirci i lavori che fate. Adesso per esempio in estate che cosa fate?
Adesso viene speriamo che viene, sì, il bel tempo, che facciamo ancora la raccolta del fieno. Fieno dobbiamo raccogliere verso luglio e con quello, allora noi abbiamo due tagliature e con quelle due tagliature dobbiamo avere tutto l'anno. Allora è molto importante che abbiamo alcuni belli giorni, che abbiamo alla fine un bel fieno per l'inverno. Vuol dire la seconda tagliatura è verso all'inizio di settembre. Ogni giorno in estate lasciamo fuori gli animali sul prato, alla sera
li portate dentro
per mungere, lì durante la notte stanno poi dentro, alla mattina mungiamo ancora e poi lasciamo fuori al prato.
D'inverno stanno dentro?
Inverno abbiamo qua bel neve, lì stanno dentro, da noi si dice abbiamo 6 mesi inverno e 6 mesi freddo. Per quello sono un pochettino lungo nella stalla, ma poi quando è l'estate è bel caldo e li lasciamo fuori.
Li tirate fuori quando? Maggio più o meno?
Dipende un po'
dalle stagioni.
Normalmente c'è subito dopo quando è andato via la neve, vuol dire sia all'inizio di maggio, se è un po' brutto l'inverno anche un po' più tardi e lasciamo fuori più o meno fino a ottobre.
Senti, l'ultima cosa, gelato ha avuto fortuna? Funziona, piace?
Mamma mia, posso già dire che funziona e che è sicuramente un bel lavoro e alla fine è un lavoro qua al Maso.
Siete contenti di questa cosa qua? Che proprio nasce qua e...
Esatto. E viene mangiato, sei libero, qua. Quello è l'importante, che puoi fare quello che vuoi. Nessuno ti dice, ma 8 ore fai di là di là, là. Noi possiamo fare quello che lo
gestita la giornata.
Dipende, no, dipende un po' dal tempo.
Vabbè, certo, animali. Oggi quello per sì, esempio...
Tutto l'altro facciamo noi.
Andiamo a vedere gli animali. Sì. Scusa, dicevi che all'inizio non c'era una grande tradizione di formaggio di capra.
No, allora all'inizio si deve dire che qua al Maso non era mai una capra. Le capre era un regalo per il fratello e me, 2 capre.
Ah, e io ho perso, un regalo del papà.
Del papà, fatto. Dei genitori, sì. E io ho perso il cuore ai capre, alla fine erano molto più importanti come le mucche e adesso hanno più posto nella stalla.
Ci sono appunto molto più importanti la produzione, sì, delle capre che quelle delle mucche. È laborioso, l'abbiamo visto prima, il papà tira fuori la forma, 5 minuti la deve girare, poi dopo 10 minuti ancora, poi dopo 20 minuti ancora e così per 24 ore. Questo è una lavorazione molto...
Sì, molto importante, ma se vuoi un buon formaggio devi fare quel lavoro.
Latte crudo.
Tutto latte crudo, sì.
E la mungitura?
Lì.
La fai lì.
12 capre posso mungere insieme, così più o meno un po' più di mezz'ora, poi sono già finite tutta la mungitura.
Scusa l'ignoranza, ma quanto latte fa una capra?
Da me, se hanno al giorno un po' più di un litro e metà, qualcosa così.
Un litro e mezzo circa, sì, al giorno.
Al giorno, così hai la qualità.
E per fare una di quelle formagelle che mi hai fatto vedere prima, quanti litri ci vogliono?
Verso 7 litri.
7 litri circa.
10 litri.
Quindi ci vogliono quasi 5 capre per fare una formagella di quelle lì.
Da 10 litri fai 1 chilo di formaggio.
Ok.
Radio Popolare On The Road. Quest'oggi in Valle Lunga direi che ci vuole una canzone d'amore, una canzone d'amore per Robert, la sua compagna Anika, le sue capere. Robert, un tenerone.
At last, my love has come along. My lonely days are over. Was wrapped up in clover. The night I looked at you, I found a dream that I could speak to, a dream that I can call my own. I found a thrill to press my cheek to, a thrill that I
Radio Popolare On The Road, quest'oggi in Val Venosta, un luogo dove c'è uno dei punti più instagrammati delle Dolomiti, il campanile del Lago di Resia, ma anche, come avete sentito, parecchie zone fuori dall'overtourism. A proposito di overtourism, torniamo dalla guida con cui abbiamo attraversato a piedi la Valle Lunga. C'è questo discorso, no, dell'overtourism. Cosa facciamo? Questi posti qua, dove c'è poca gente, li teniamo nascosti, ce li teniamo solo per noi, oppure è giusto parlarne con criterio, in modo che anche chi ci abita ne tragga dei benefici, senza però rovinare la valle? Tu da che parte stai?
Beh, io è un argomento difficile. Diciamo che il turismo è un introito molto importante per la valle, offre possibilità di lavoro, però comunque dobbiamo prestare attenzione al giusto equilibrio. Equilibrio, possibilità di lavoro, offrire agli ospiti dei paesaggi tranquilli, belli, e anche poter offrire la pace e la quiete. E secondo me dobbiamo salvaguardare questa situazione. Un tantino di più sì, magari ci sta, però comunque dobbiamo andare cauti perché la natura ne risente.
Per esempio qua in Valle Lunga non ci sono impianti di risalita, ma potete farne a meno?
qui in Vallelunga non ci sono impianti di risalita, tra l'altro ci sono più valli laterali molto naturali senza impianti di risalita e secondo me si può vivere tranquillamente così. Certo, ci serve forse un po' più di impegno nelle escursioni, si deve camminare un tantino di più, però comunque per il paesaggio sicuramente.
Però se uno ogni tanto castiga il proprio corpo è solo salute.
È solo salute, assolutamente sì. E poi ci sono anche camminate in fondovalle che sono fattibili per tutti.
E allora, prima di chiudere, un'ultima chicca fuori dall'overtourism. Se siete lì, siete andati anche voi, uno non riesce a trattenersi, a scattare una foto al campanile del lago di Resia, lì vicino ci sono dei bunker con una storia incredibile. Ecco, lì tranquilli, c'è pochissima gente e vi fate un'ottima camminata. Noi ci siamo andati con uno che la sa lunga, il suo nome glielo faccio dire a lui perché è difficile da pronunciare.
Ludwig Schöpf.
Ludwig, dove siamo esattamente adesso? Davanti a noi c'è una porta, ma non è una porta qualsiasi.
Qui siamo davanti al bunker numero 20 a Resia. E il bunker numero 20 è uno dei bunker dove noi facciamo la guida. Ogni settimana c'è una guida sia in tedesco sia in italiano. E davanti a questo bunker la gente si ferma perché senza permesso non si entra.
Senti, è incredibile, mimetizzato in una maniera veramente
perfetta. Fino al giorno perfetta, perché tu puoi da lontano assolutamente impossibile vedere che dietro c'è il bunker. Si vede solo quando il bunker si vede un po' di calcestruzzo, perché il resto è cascato giù, però se no da lontano assolutamente nessuno poteva vedere che dietro c'è il bunker.
Senti, questo qua è il bunker famoso dove qualcuno esagerando dice che è il bunker dove nasce l'Adige?
Sì, molta gente pensa che dentro il bunker sia la sorgente dell'Adige, invece la sorgente è fuori del bunker, però dentro c'è l'acqua dell'Adige, infatti anche i due bagni che vengono forniti con l'acqua buona, genuina dell'Adige.
Senti, posso vantarmi che io ho utilizzato un bagno con un'acqua, un bagno unico, tu un bagno come quello lì, e c'è solo quello lì al mondo.
Tu sei uno delle rare persone che hanno potuto usufruire del bagno dentro il bunker numero 20.
Questo farà curriculum e quindi me lo segno. Ci ricordi velocemente, storicamente, questo bunker quando nasce e perché?
Sì, i bunker sono stati costruiti nell'epoca fascista tra il 1938 al 1942. Pensando che in tutto l'Alto Adige ci sono circa 360 bunker e qui tra il comune di Corona e il comune di Male ci sono circa 70 i bunker. Se voi venivate su da Malles verso San Valentino, sotto la strada dappertutto ci sono i bunker.
E questo appunto è il bunker numero 20. Tra le fissazioni che c'avevano i fascisti erano quelli che i nomi dovevano essere sempre italiani. Qua sopra, in cima, c'è una particolarità in merito ai ricordi bellici e lì è uno di quelle dove i fascisti hanno detto no, noi ci dobbiamo cambiare il nome.
Da noi molti nomi ancora delle montagne sono ancora retoromane. Una specie di ladino come Val Gardena si parla, però si capiscono tra di loro, però è una lingua un po' diversa. Però sempre il retromano, e in retromano la località lassù si chiama Plamort, però è stata tradotta durante il fascismo con piano dei morti, suggerendo alla popolazione come se fossero morti soldati italiani, però siccome dalle nostre parti non c'era mai guerra, allora inutile.
Che invece Plamort, mi dicevi che
pianura
era
pianura morta,
nel senso che i contadini non la utilizzavano.
Infatti era proprio così, che lassù i contadini non facciavano mai, allora per loro era pianura morta. Oggi ci sono due cavalli e tre mucche lassù al pascolo, però a falciare non c'era mai tanta erba.
Senti, noi siamo per la pace e l'utilizzo del bunker oggi ha fini decisamente non bellici, perché io ho visto che ci sono anche due o tre contenitori con delle forme di formaggio, che penso che non era nell'idea di chi l'ha costruito.
No, chiaro. Naturalmente, i bunker sono anche stati costruiti con un certo sapere della prima guerra mondiale, però che si arrivasse alla bomba atomica nella seconda guerra mondiale era una cosa impensabile allora. Allora oggi naturalmente i bunker non hanno quella qualità che si, anche se avessero un'altra qualità, non c'entrava assolutamente con la bomba atomica, sarebbe tutto distrutto. Però in tempi come siamo adesso, noi avevamo messo anche dentro un po' di formaggio, così i contadini o chi vuole può portarci il formaggio, lo lascia dentro circa mezz'anno, un anno e poi diventa un formaggio
stratosferico. È tutto. Certo che i fascisti sono sempre uguali, eh. Ignoranti ieri, con la storia del pianoro di cui ci ha parlato Ludwig, ignoranti oggi, non c'è bisogno che ve lo dica. E tutto quanto, un grazie a coloro che ci hanno dato una mano per trovare tutti i partecipanti a questa puntata, che potete ovviamente riascoltare nel podcast sul sito di Radio Popolare, questo e tutte le altre puntate. Claudio Agostoni vi saluta, vi lascia in compagnia di Charles Bradley, uno che aveva delle scarpe bellissime, magari non andavano bene per camminare sui sentieri dell'Alto Adige, ma le sue scarpe ce le ho qua. Buona domenica, ci sentiamo domenica prossima con un altro viaggio.
So hard to make it in America. I tried so hard to make it in America, a land of milk and honey. A land supposed to be built with love. It takes love and understanding to live and let live. I was born in Gainesville, Florida. I traveled far and wide. Then I moved to Brooklyn, New York. Had hard times, but sometime I hold on. Why is it so hard to make it in America? I try so hard to make it in America. Seemed like nothing was going right. So I said to myself, you gotta move away from here. I went upstate New York, a little town they call Poughkeepsie. Got me a job to get away from all that stress. But I couldn't get away.